amici, oggi la liturgia insiste ancora sul tema della povertà e della ricchezza. Domenica scorsa ricordate ciò che abbiamo detto. Oggi, attraverso una parabola di Gesù, ci vuol far capire il Signore, mediante i diversi personaggi che entrano in scena, e sono il povero coperto di piaghe, affamato alla porta del ricco, i fratelli di questo ricco che non ha nome, i ricchi non hanno nome, chiaro, e poi il ricco, i fratelli, il ricco e il povero. Oggi l'Evangelo non fissa tanto l'obiettivo sul povero, neppure sui fratelli, che vengono chiamati in causa perché non facciano la stessa fine. Padre Abramo, manda qualcuno a dire ai miei fratelli che non facciano la stessa fine che ho fatto io. Sì, domattina. Quante volte questa frase l'ho sentita io, ma quante volte? Di là, che ci sarà? Bubù, che ci sarà? Amici, da di là non è tornato nessuno. L'avete mai sentita questa frase? Sì. Se tornasse qualcuno crederei. Non è vero. Lo diceva Gesù, eh? Se anche qualcuno tornasse dall'aldilà e dicesse vengo dall'aldilà, l'uomo non ci crede, ha sempre il dubbio. Ha sempre il dubbio. Sarà vero, non sarà vero. Se non credono alla Bibbia, alla parola di Dio, non crederanno neppure a un morto che risorge e torna dall'aldilà. Parola precisa di Gesù. Perché oggi insiste la liturgia su questo tema? Vedete, voi conoscete le beatitudini al capitolo 5 di Matteo, no? Le 8 beatitudini, beati i puri di cuore, beati i semplici, i miti, eccetera. Le conoscete tutte. Il Vangelo di Luca non descrive 8 beatitudini, ne fa 4. Fa 4 beatitudini e 4 guai a voi, guai a voi. È un modo nuovo di raccontarci. Al posto del beato c'è il guai, c'è il perduto. Guai a voi o ricchi, guai a voi che ora siete sazi. Guai a voi che ora ridete e gozzovigliate, guai a voi che siete indifferenti davanti alla richiesta dei poveri, eccetera. Vedete, Gesù oggi ci fa, vuol farci capire una cosa. La ricchezza, come dicevo domenica, è una grande cosa. Gesù non ha detto maledetta la ricchezza, mica è matto, Gesù condanna l'uso sfrenato, offensivo della ricchezza. Avete sentito la prima lettura del profeta Amos? No. Cosa dice? Avete sentito? I ricchi che se ne godono tranquillamente, vestono porpora, abisso, gozzovigliano fra lini, profumi, lampade, argenti, e quello sta a morire di fame alla porta e del quale non si occupa nessuno. Solo un cane che va a leccare le piaghe, aspettando questo disgraziato che qualche briciola cada dalla tavola del ricco. Gesù non condanna il ricco o la ricchezza. Gesù condanna l'uso sfrenato, offensivo della ricchezza. Vedete, nel corso dei secoli, questo problema sociale, che è sempre in prima linea anche oggi, ha avuto sempre un profondo contrasto con la fede, col Vangelo. Io ricordo gli anni 70, dopo il 68, no? Quando esplodeva la rivoluzione nell'America Latina, chiaro? E ci fu anche una linea che poi fu condannata da Roma, anche dal Papa Benedetto, che si chiamava la teologia della liberazione. Ascoltate bene. Ma non è che la Chiesa voglia sostituirsi ai politici, alle concezioni politiche o sociali per la soluzione dei problemi. La Chiesa non può entrare in questo campo. La Chiesa ti dice il metodo come devi fare per risolvere i problemi. ama il prossimo tuo come te stesso. E su questa linea, su questo codice, noi costruiamo le diverse politiche sociali, ma non possiamo, la Chiesa non può scendere a campo per indicare come realizzare la ricchezza. Questi sono problemi politici, economici, non è competenza della Chiesa. Negli anni 70, io ricordo, nel Nicaragua, era il tempo di Che Guevara, due grandi figure della fede si stagliavano nel Sud America. Camillo Torres, mio collega, il quale prese il mitra e se ne andò sulle montagne del Nicaragua per fare la rivoluzione. Camillo Torres. Di là da Camillo Torres, invece, in Brasile, nello sperduto Recife, c'era il cardinal Herder Câmara. Io ricordo le espressioni di tutte e due benissimo, le dissi proprio intensamente. Diceva al mio collega Torres: prendo il fucile e vado a ammazzare gli ingiusti, quelli che offendono i poveri, quelli che cercano di sopraffare i poveri, li voglio ammazzare tutti. Camillo Torres. Rispondeva il cardinal Câmara: io non prenderò mai un mitra per andare ad uccidere, meglio essere uccisi che uccidere, però promulgo la giustizia sociale. Promulgare la giustizia sociale è del Vangelo. Ma voi trovate le pagine più belle nel Vangelo, le trovate la difesa dei poveri. Ma vedete, chi è povero, chi è ricco? È come la gomma americana, amici, elastica. Dov'è che poniamo il limite al necessario? Dove inizia il superfluo? Questo confine è molto labile, ogni tanto si sposta, Chiaro? Chiaro? Allora, dove sta il confine? Quando io studiavo sociologia, mi dicevano che i beni essenziali erano la casa, il vestito e il cibo negli anni 50. Io mi dissi: ma non è possibile che sia solo questo il necessario? Vestito, casa e cibo. Io aggiunsi, io sentivo nel cuore, ma ci vorrà qualcos'altro. Che cosa? La cultura. Ah, ecco, perché un uomo senza cultura è un uomo dimidiato, un mezz'uomo. Voi sapete che un uomo senza cultura è nelle mani dei prepotenti, dei ricchi. Io ricordo, quando ero bambino, 7, 8, 10 anni, parlo degli anni 30-40, quando i miei amici contadini del mio paese erano sempre in rosso e dipendevano dal padrone. Io lo ricordo il padrone, lo ricordo quando a cavallo passava per le strade e i figli scappavano perché era un po' del padrone che passava a revisionare i conti e non volevano che i figli dei contadini studiassero, perché poi sapevano fare i conti al padrone, no? E i contadini erano sempre in rosso. E quando arrivava la vendemmia, la mietitura, povera gente, erano sempre carichi di debiti, non ricevevano mai il loro problema. Come l'ho vissuta io, anche nella mia famiglia personale ho sentito questa oppressione dei prepotenti, dei ricchi prepotenti. Amici, vedete, la Chiesa non vi dirà mai come risolvere i problemi economici, ma non aspetta noi, sono altre cose, aspettano i politici, come produrre la ricchezza, come distribuire la ricchezza. Il Vangelo non è un codice di amministrazione, di economia politica. Il Vangelo è un codice morale di comportamenti. Ama il tuo prossimo come te stesso. Di qui scendono tutte le derivazioni possibili. Sant'Agostino conclude, commentandolo, così: ama e fa ciò che vuoi. Perché nell'amore trovi tutte le soluzioni. Nell'amore. Quando tu hai rispetto degli altri, vedete, non voglio addentrarmi, che è un tema molto delicato, molto profondo, ma vi dirò solo alcune battute per poter capire meglio il problema. Vedete, in filosofia avete studiato come negli anni dell'Ottocento Marx definì la religione l'oppio dei popoli. Non sto ad entrarmi in campo filosofico, non è questo il momento nell'argomento, ma alcune battute per farvi capire. Ma Marx aveva torto o ragione? Se io considero quel tempo là, come la Chiesa tedesca viveva, e non tutti i torti ci aveva Marx, di dire quelle parole, il modo come si comportava a quei tempi nei confronti dei poveri, degli operai. Chi venne a dettare leggi precise? Chi venne? Il nostro vescovo di Perugia, cardinale Pecci, chiamato Leone XIII, che con la Rerum Novarum dette le linee essenziali della conduzione sociale, della visione sociale della Chiesa, con la Rerum Novarum, che è tuttora valida, Poi venne Giovanni Paolo II, venne Paolo VI, ma voi capite, ma a quei tempi, guardate che quali idee serpeggiavano, idee strane, idee sbagliate. Faccio un esempio. Una volta si diceva che la vita eterna consisteva nell'aspettare l'aldilà, e i poveri che dovevano far qua? Aspettare con pazienza che il ricco li sfruttasse in attesa della ricompensa nei cieli. E questo è un errore grosso, grosso errore. Il Signore non può permettere che il povero venga soffocato in attesa che venga a lui restituita la dignità nell'aldilà. Per cui, vedete, si parlava di un altro mondo. No, la vita eterna non è un altro mondo. Noi siamo chiamati come cristiani cattolici a operare nel campo della vita per creare un mondo altro. È diversa la cosa. Siamo chiamati ad essere personalmente responsabili con la nostra azione per trasformare questo mondo senza separare la nostra storia profana da quella divina. Dio vuole che l'uomo sia rispettato, che sia integrato, la dignità dell'uomo. Vedete, nel corso dei secoli, quanti movimenti politici si sono avventurati per cambiare le cose, per far giustizia. Ma guardate che quando si dimenticano alcuni principi fondamentali, la dignità dell'uomo, la visione del destino eterno, guardate la storia recente, cosa abbiamo creato? Dittature peggiori delle prime. Guardate la storia. Guardate quello che viviamo i tempi di oggi. Guardate l'Europa dell'Est. Ma la vedete che si ripercuote tutto di qua? Che è successo di là? Una visione sbagliata. Amici, vedete, innanzitutto non si può far violenza per far giustizia. Nel Vangelo c'è la giustizia, ma non c'è la violenza, mai. Ciò che Camillo Torres invece voleva, a differenza di Camara. Quindi noi dobbiamo creare un modo di vita, tutti fortemente responsabili, per creare qui, in questo mondo, la giustizia, in nome del ama il prossimo tuo come te stesso. Vedete, tre motivi storici hanno contribuito a fare della religione spesso un oppio dei popoli. Oggi ne svilupperò solo due, il terzo è molto delicato e non è questa la sede. Innanzitutto, vedete, noi dobbiamo considerare la dignità dell'uomo. Non ci sono dignità diverse, l'uomo è uomo, l'uomo vale per quello che è, non per quello che ha o per quello che produce. Capite, amici? Importante questo. Non so se avete letto l'altro ieri, in Belgio hanno ucciso un ragazzo di 17 anni con l'eutanasia, perché c'è una legge in Belgio che dice che i medici possono, anche senza il consenso dei genitori, dipende dall'età, chiaro, possono applicare l'eutanasia. Ma la vita di un ragazzo di 17 anni non è nelle mani dei medici. Vedete, l'uomo si fa padrone, l'uomo va rispettato nella sua dignità. Amici, quando si perde di vista la dignità dell'uomo e il suo destino eterno, noi rischiamo di produrre società ancora più ingiuste, più ingiuste. Vedete, non si può predicare ai poveri la rassegnazione in eterno. Noi dobbiamo lottare perché le cose cambino, perché si faccia giustizia. Guarda oggi in Italia, per carità, amici, guardate. Ma perché? Ma chi risolverà questi problemi? Nessuno. Nei primi tempi della Chiesa tutti si meravigliavano, sapete perché? Dice, non c'erano i poveri, non c'erano i bisognosi. E come mai? quelli li avete sempre con voi. Ma perché? Ma perché il concetto cristiano della condivisione era operativo nelle comunità cristiane. Il concetto ama il prossimo tuo come te stesso non può rimanere per aria se tu non lo incarni vivamente in certe comunità che operano fattivamente per la costruzione della società giusta, eliminando le ingiustizie. Lo capite quindi com'è importante che questi principi evangelici entrino nel nostro cuore per farsi vita, per farsi operazione, per cambiare il mondo, se no rimangono teorici. Bello il Vangelo, ma non serve a niente, no? Vedete, c'è uno scrittore francese, Rimbaud, che diceva: una religione concepita come compensazione celeste alle miserie di quaggiù, sentite, era come un'accusa a Cristo: tu sei l'eterno ladro delle energie umane. Aveva ragione. Non possiamo concepire un Cristo che dice: tu adesso soffri, tanto domani io ti ricompenso con la vita eterna. No, questo è un errore. Noi dobbiamo far sì che in questo mondo ci sia giustizia, che tutti noi siamo chiamati in modo responsabile, consapevole, cosciente, perché certi principi evangelici siano incarnati nella vita di ogni uomo, nelle nostre leggi. Altrimenti la religione non serve a niente. Diceva Camara: facciamo giustizia ma senza violenza. Un secondo motivo, che è molto più bello, per cui la religione era considerata l'oppio dei popoli, era il rapporto che si vedeva fra l'uomo e Dio, un rapporto concepito fra un padrone e lo schiavo. Anche questa, vedete, è un'eredità del passato. È tuttora viva, eh. Ora, questo tipo di religione è sbagliato. Diceva il nostro grande Bonhoeffer. Chi è Bonhoeffer? Un pastore protestante ucciso nel 1944, mi pare, da Hitler. Grande uomo, c'ha delle opere meravigliose, Bonhoeffer, che scrive, dice: il cristianesimo consiste nel non opporre un Dio onnipotente a un uomo debole e dipendente, ma al contrario, incarnare Dio in un uomo sofferente, crocifisso, che chiama l'uomo, tutti gli uomini, con l'esempio della sua vita e della sua morte, alla piena responsabilità della loro esistenza e della loro storia. Allora, la fede, scrive Bonhoeffer, non è un'evasione dalla realtà, una fuga dalle responsabilità, in una prosternazione supplichevole a Dio come padrone, ma risveglio a una vita nuova che afferma l'autonomia dell'uomo davanti a tutte le pretese e fatalità del passato, greche soprattutto. Per un numero crescente di credenti, il Cristo è l'opposto della fatalità e dell'alienazione. Ma la cosa più bella è questa, sentite che spettacolo, dice. Bonhoeffer dice: Dio non è ai limiti, ma al centro dell'uomo. Egli non si rivela negli scacchi del pensiero o dell'azione dell'uomo, ma al contrario, in ogni vittoria del suo pensiero, della sua azione, del suo amore, della sua creazione. Dice Bonhoeffer: l'uomo condivide l'attività di Dio nella sua creazione continua dell'uomo e della storia. Amici, che stupenda! Questo è cristianesimo, questa è vita cristiana. Dio non è il padrone, ha mandato il suo figlio a farsi uomo, Gesù Cristo. Vedete, ai tempi miei, quando studiavo, c'era il sottuomo e il superuomo. C'era il superuomo di Nietzsche, che ha fatto filosofia al liceo, se lo ricorda, e il sottuomo poco sviluppato, sottomesso dai padroni, dai prepotenti. Vedete, il cristianesimo ci propone non un sottuomo sofferente, incapace di ribellarsi alla società ingiusta. Il cristianesimo ci propone un superuomo, ma non alla maniera nicciana, ma alla maniera cristiana. Cristo, unico modello di uomo Dio, qui vuoi recitarvi una stupenda pagina di Benedetto Croce, no? Perché non possiamo non dirci cristiani? Non era cattolico, è cristiano, buon Benedetto Croce, filosofo idealista. Ma lui diceva che il cristianesimo è la più grande delle rivoluzioni senza la quale tutte le altre non si possono spiegare. Perché, dice Benedetto Croce, perché la rivoluzione cristiana, e qui converge con Bonhoeffer, non ha colpito l'esterno dell'uomo, ma ha colpito il centro dell'uomo, proiettandolo verso il superuomo che è Cristo. Oggi l'unico modello dell'uomo è Dio, è Cristo, l'uomo Dio. E questo è il superuomo cristiano. Amici, mi fermo qui, ma quanto sono belle queste cose. Sono belle perché sono vere, io le sento nel profondo del cuore. Io vorrei proprio oggi invitarvi a sentirne la bellezza, perché ama e fa ciò che vuoi, ma sentite che spazio di animo, che liberazione del cuore, ama, ma non ci sono leggi, le leggi sono fatte per i delinquenti, non sono fatte per persone per bene, capito? Ama, chi ama non ha bisogno di leggi, perché l'amore... L'amore è operativo del bene, ama tutto, ama tutti. Bello, no? Dice Turoldo, vai per le strade del mondo, canta, che tutti ti possano benedire il giorno in cui ti hanno incontrato. Vai, annuncia, ama, perdona, stringi la mano, benedici. Ma che bello, questa è la vita, di fronte alle miserie di ogni giorno, guardate. Amici, che bello essere cristiani. Io oggi vorrei darvi proprio questa sensazione. Io da questo Vangelo esco tonificato. Non per sporo disgraziato che stava a fare le orge in casa sua, a differenza di Lazzaro che stava pietendo alla porta con i cani che leccavano le piaghe. Ma io voglio pensare veramente a un cristiano con il cuore aperto, come siete sempre voi, anche oggi lo dimostrate aiutando Padre Glenn. Io voglio pensare a un cristiano che ama, a un cristiano che costruisce, a un cristiano che non pensa all'aldilà senza l'aldiquà. Un cristiano con i piedi per terra ma con gli occhi rivolti al cielo. Io penso a questo cristiano. Questi sono i cristiani. Non siamo degli illusi o di disillusi. Noi siamo delle persone realiste, con i piedi per terra ma con lo sguardo sempre rivolto al cielo. Ama e fa ciò che vuoi.